Non sembra vero che sia passato un anno dall'ultima Pasqua che abbiamo celebrato. Oggi è il 17 marzo e corrisponde al primo novilunio, cioè il primo giorno del primo mese dell'anno sacro, dell'anno biblico. E se li contiamo da ieri sera alla prossima quattordicesima sera, quella sarà la Pasqua. Quando tutti invece, chi la fa il giorno dopo, chi la fa 2 giorni dopo, noi abbiamo dei riferimenti proprio molto precisi da millenni, per questo seguiamo questo metodo perché seguiamo non il novilunio astronomico, ma seguiamo il novilunio naturale, per osservazione. E quindi, visto che parliamo di questo, della Pasqua e che la Pasqua si sta avvicinando, la Pasqua, quante volte noi siamo stati chiamati a fare la Pasqua anche quando non eravamo in questa denominazione, quando non conoscevamo, quando questa espressione che non conoscevamo la verità, ci consideravamo cristiani, perché così i nostri genitori ci avevano detto. Ma che poi, quando Dio ci ha chiamati, abbiamo avuto la volontà di aprire la Sua parola, la Bibbia, e abbiamo scoperto diverse cose. E abbiamo scoperto che quello che ci era stato detto era un miscuglio di verità e di menzogne. Non menzogne fatte apposta, perché a loro volta, poverini, i nostri genitori così erano stati istruiti. Non dimentichiamo che sino a poco prima della guerra la maggior parte delle popolazioni erano analfabete, pochissimi avevano il privilegio di saper scrivere e leggere. Allora, visto che la Pasqua si sta avvicinando, qual è il punto iniziale migliore, più adatto per cercare di capire la ragione per cui Dio ha istituito la Pasqua? Apocalisse 13, versetto 8. Perché il tema di questo sermone potete intitolarlo Il piano di Dio. Qual è il piano di Dio? E da qui a quando finirà la festa dei Paniazimi avremo una serie di sermoni nei quali io mi concentrerò e desidero che tutti noi ci concentriamo in questo tema, su questo tema, cioè il piano di Dio. Che ovviamente ha diverse sfaccettature. La prima sfaccettatura di cui voglio parlarvi oggi è qual è il piano di Dio? Il piano di Dio è quello di cambiare la nostra natura. Così come quando Dio ha creato il bruco, chi di noi non ha mai visto un bruco? Il bruco alla fine non rimane bruco, alla fine il bruco si trasforma in farfalla. Ecco. È un'analogia questa, ma per dire che noi che ci sentiamo belli o che magari ci sentiamo meno belli di altri, ricordiamo, sia corporalmente ma anche come intelligenza, come saggezza o come capacità di riuscire a scuola, nel lavoro, nella società, ricordiamo che noi siamo in una fase di transizione, che siamo solo all'inizio di un'opera. E la maggior parte dell'umanità è come eravamo noi, cioè completamente ignara di tutta questa situazione, perché la gente si alza la mattina, mangia, dorme, e il giorno dopo è la stessa cosa. Non c'è una luce dentro che si chiama conoscenza, questa luce, non c'è questa luce dentro che fa la grande differenza tra chi vive e chi si trascina nella vita. Ci sono quelli che vivono in modo rassegnato, c'è invece chi vive perché lui o lei ha dentro una forza motrice che la proietta la persona in avanti verso il futuro, che poi noi sappiamo si chiama eternità, questo futuro. Quindi, avevo detto in Apocalisse 13, il piano di Dio è quello di cambiare la nostra natura e di far vivere, notate bene, la sua divina pienezza in noi. Di far vivere la sua piena pienezza in noi, come vedremo. Naturalmente, se tu entri in un cinema, tu entri in un cinema a metà film, non puoi mai capire il film che vedrai sino alla fine, perché ti manca uno spezzone, ti manca la ragione per cui è iniziato. Normalmente, quando si fanno sermoni o sermonetti, abbiamo noi un corso biblico, un corso di omiletica. Quante di voi avete ricevuto le 10 punti di istruzione per l'omiletica? L'avete ricevuto tutti? Spero che sia stato apprezzato, perché non ho ricevuto risposta, ho detto forse sono incavolati. Ho preso per scontato che l'avete apprezzato. E di fatto bisogna dire sin dall'inizio, come in un film, qual è, dove il film mi vuole portare, qual è la trama. E di fatti, per essere certi, vediamo il film dall'inizio, che è la storia dell'umanità. Io la storia dell'umanità la dobbiamo vedere dall'inizio, perché se noi nasciamo nel 2018, troviamo una certa situazione, ma non capiremo perché la situazione è così. Quindi, per essere certi, vediamo il film dall'inizio, che è il film nostro, della vita di tutta l'umanità. In Apocalisse 13, ora vedremo la prima rivelazione che dà senso a tutta la storia dell'umanità e anche dà senso alla nostra vita individuale. E questa rivelazione smaschera un sistema sociale globale che nel nome di Dio bestemmia contro Dio, senza rendersene conto, con tutte le sue filosofie, le sue religioni. Questo sistema globale in cui noi siamo nati bestemmia Dio quotidianamente, non con la bocca, ma nel modo di vivere, senza rendersene conto, perché noi sappiamo che questa umanità per secoli, sin dall'inizio, è dominata dai poteri occulti, tenebrosi, Satana, il diavolo e dei suoi demoni. Nessuno dei nostri cari, nessuno dell'umanità là fuori lo fa apposta, perché siamo tutti vittime da questo punto di vista. E Dio, se ci ha portato qui, come tanti altri fratelli nostri sparsi nel mondo, a parlare della sua parola, è perché sta lavorando, sta incominciando a lavorare con alcuni in questa generazione, ha lavorato con tanti altri nelle generazioni passate. E quindi paradossalmente questo sistema provoca tutti i mali che ci affliggono, dalla povertà alla malattia, dalla vecchiaia alla mortalità. Alla fine si muore. Difatti, in Apocalisse 13:8 leggiamo che questa, diciamo, essa, per essa, quando inizia così nel versetto 6, per essa intende dire è la bestia che domina, per bestia è Satana. Satana è il grande dragone, quello che prima era un serpente, ora è la grande bestia che domina su tutta l'umanità. E dice essa, naturalmente alla fine del tempo, questa bestia sarà personificata da un essere che dominerà, ma include sia l'individuo, sia Satana, sia il sistema sociale. Essa dice che domina il mondo, aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato, nel versetto 7, di fare guerra ai santi e di vincerli. Non siamo noi che governiamo l'umanità, sono loro che governano noi e che specialmente a noi fanno la guerra. E le fu dato al sistema, e le sarà dato anche al tempo della fine, ancora di più autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. E l'adoreranno tutti, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, est, ovest, nord, sud, e i cui nomi non sono scritti nel libro della vita. Non sono scritti nel libro della vita. La Pasqua ha molto a che fare con il nostro nome scritto nel libro della vita. È molto importante. Ma il libro di chi? E della vita di chi? Dice dell'agnello. Dell'agnello. Che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. È su questa ultima espressione che desidero che voi concentriate la vostra meditazione. Quindi parla del libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fine, fin dall'inizio, fin dalla fondazione del mondo. E quindi la scrittura rivela che l'agnello, se leggete tutto il contesto, che l'agnello è Gesù Cristo, ovviamente. L'agnello di Dio che ha pagato per tutti noi, per i peccati del mondo. ed è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Lo ripeto intenzionalmente affinché rimanga come memoria. Molti di voi già lo sapete questo. Questa scrittura, questa rivelazione la conoscete, ma non tutti. E quindi è bene comunque che rimanga bene impressa nella mente che Cristo è stato sacrificato, ucciso fin dalla fondazione del mondo. Ci sarebbe da spendere più tempo su questo, ma il tema è qualcos'altro. Poi magari su questo tema, in che modo questo è successo, lo vedremo. Quindi, per quale motivo Dio escogitò questo piano e decise che l'agnello di Dio, fin dalla fine, dal principio del mondo, doveva essere ucciso? E lui lo uccise. Dio aveva previsto che Satana non avrebbe perso tempo di corrompere i nostri progenitori. E sapeva benissimo che l'uomo, che era stato dotato di libero arbitrio, ma che non era perfetto, l'unica cosa perfetta era il libero arbitrio. Cioè l'uomo non avrebbe potuto esimersi dal decidere, dal fare delle scelte. Però fisicamente e mentalmente l'uomo era fragile. No, l'uomo era mortale, era soggetto a morire, non era immortale, perché ciò che è immortale non può morire. Difatti gli disse: se tu disobbedirai, tu morrai. Nel giorno che tu disobbedirai, accadrà che cosa? Dentro di te nascerà l'impurità e l'impurità ti produrrà la morte. Perché la vita eterna è proprio la purezza perfetta. La vita eterna di Dio è proprio eterna perché lì c'è la purezza perfetta, assoluta. Ma se ipoteticamente entrasse, cosa è impossibile, anche una frazioncina, un milionesimo, miliardesimo di impurità in Dio, lui diventerebbe mortale, per dire, ovviamente sto bestemmiando, per dire, è un'ipotesi questa, tanto per far capire. Andiamo in Primo Pietro capitolo 1. In Primo Pietro capitolo 1. Dio aveva previsto che Satana avrebbe corrotto Adamo ed Eva e che i nostri progenitori, ma anche quelli che sono venuti dopo di loro, ma anche i miei bisnonni, i miei avi, i vostri avi, anche mio nonno, anche mio padre, mia madre, essi ci avrebbero tramandato qualcosa. Noi siamo nati dai nostri genitori e che li amiamo ovviamente, però ci hanno tramandato senza rendersene conto, e anche noi tramandiamo, abbiamo tramandato ai nostri figli, per chi ha figli, qualcosa di molto negativo. Ed è un modo di vivere vano. Quello è un'espressione biblica che Dio proprio ispirò l'Apostolo Pietro in primo, nella prima sua lettera, nel capitolo 1, nel versetto 18, spero che ci siate già arrivati, sapendo, dice, che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Notate bene che noi siamo stati riscattati da Gesù Cristo, dal sangue di Gesù Cristo, ma dice che siamo stati riscattati da che cosa? Cioè liberati da che cosa? Dal vano modo di vivere che ci è stato tramandato da chi? Dai padri. Ora, nessuno dei nostri padri, mio padre, mia madre, lo hanno fatto apposta. Ma qui Dio sta parlando di spezzare una genetica, un DNA, di spezzare dei modelli di comportamento, di pensieri, che producono la malattia, producono la sofferenza, l'infelicità e la morte. Difatti il modo di vivere dei nostri avi, sbagliato, ci ha allontanato e separati da Dio. Difatti io sono nato, voi siete nati, ma i nostri rispettivi genitori, poverini, non sapevano che non conoscevano Dio. Anzi, ci hanno portato magari in una chiesa, quella dove a loro volta erano nati. Da neonati mia madre mi portò presso un prete, e come si fa oggi in Islam Addirittura mi sposarono a Cristo quando io non ricordo niente di quell'evento e non mi hanno nemmeno chiesto il permesso se lo volevo o meno e se non ero nemmeno pentito. Ecco, loro lo hanno fatto al meglio della loro conoscenza pensando di fare del bene a me. Perché quella religione insegna che cosa? Che una volta battezzato, salvato. Perché se io morivo prima di essere battezzato, chissà come mi sarebbe andata, dove sarei andata a finire. Allora dice che nel corso dei secoli Dio ha chiamato alcuni, poi un intero popolo, e poi nella pienezza dei tempi Dio ha fondato la sua ecclesia. Per spezzare questa catena, Dio ha fondato questa sua chiesa. Aveva iniziato a farlo con Abramo, con Noè, con Abramo, poi con un intero popolo e ora con la sua chiesa. Noi siamo qui per spezzare il DNA, le catene, la catena che ci lega, la catena spirituale ovviamente, non l'amore, l'affetto verso i nostri genitori o i nostri avi, ma spezzare quella catena di modo di pensare, modo di comportarci, che è ovviamente noi vediamo oggi, riusciamo a vedere grazie a Dio nel mondo. Quindi Dio ha fondato la sua ecclesia, formata da gente di ogni razza e lingua sparsa nel mondo, come primizie di questa umanità che Dio vuole chiamare a sé per fare abitare in queste primizie la pienezza della sua divinità, la pienezza della sua perfezione. Quindi dobbiamo sempre ricordare questo quando noi ci perdiamo d'animo e dire vado o non vado in chiesa. Oppure, a volte chiaramente si può non essere in grado di presenziare la congregazione, ma l'importante è sentirsi parte della chiesa, di essere parte dell'ecclesia. Perché qual è lo scopo per cui Dio ha fondato la sua chiesa? Quando non sentiamo di venire, o quando non sentiamo di far parte del corpo di Cristo, noi dobbiamo dire, ma perché Dio ha fondato la sua chiesa? Lo vediamo in Efesini. Andiamo in Efesini capitolo 3. Perché ce lo dobbiamo dare questa risposta, lo scopo per cui la chiesa esiste? La vera chiesa, non qualsiasi chiesa umana, la chiesa quella dove c'è lo Spirito di Dio. E in Efesini capitolo 3 ci viene rivelato il compito, lo scopo della chiesa, perché la chiesa ha un compito da svolgere, un compito da svolgere. In Efesini 3, nel versetto 9, il compito della chiesa, notate bene, annotatelo bene, perché tante volte dice io perché vado a lavorare, io perché vado a scuola, io perché... Tante volte si fanno tante cose ma senza domandarci il perché facciamo certe cose. Efesini 3, versetto 9. Il compito della chiesa è di manifestare a tutti, dentro e fuori, quando dice tutti vuol dire dentro e fuori la chiesa, significa che non dobbiamo avere in chiesa un comportamento e fuori dalla chiesa tutto l'opposto, cioè il nostro comportamento deve essere sempre lo stesso, di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio. Notate bene, un mistero, un'idea, un progetto, uno scopo, un disegno nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Questo mistero è stato nascosto in Dio nel versetto 10 affinché per mezzo della Chiesa, ecco perché ha fatto anche Cristo come capo della Chiesa, affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti, non nei luoghi terrestri soltanto, ma anche nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio secondo il proponimento eterno che Egli ha attuato in Gesù Cristo, nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. Notate bene che nel versetto 11 parla di un proponimento eterno. Il proponimento eterno significa che è uno scopo, proponimento o una volontà eterna. Una volontà eterna non ha un inizio, Una volontà eterna non avrà mai fine. Quindi lo scopo di Dio è quello di attuare in noi, in quest'era, che facciamo parte di quest'era, non dell'era precedente, che noi possiamo diventare partecipi dell'era futura, i nuovi cieli e la nuova terra. Ma non avverrà senza quel famoso cambiamento, di cui la Pasqua è il perno, per cui Dio si fa uomo e sacrificò se stesso. Cioè, noi non potremo mai partecipare nella nuova terra e nei nuovi cieli se non avviene in noi un cambiamento, in primis nel nostro carattere e poi successivamente nella nostra natura strutturale, cioè il corpo da che è fisico diventa un corpo vero e proprio, ma composto di energia spirituale, eterna, come quello che Cristo ha oggi. Cristo non è una nube. Il Padre Eterno non è una nube, si vedono fra di loro, gioiscono fra di loro. Quindi, perché Dio ha creato la Chiesa per predicare nei luoghi celesti, quindi non soltanto nella terra? Questo vuol dire che nei luoghi celesti ci sono individui, di cui non sappiamo come, ma sicuramente dotati di libero arbitrio, di una volontà, perché giudicabili, che ci guardano, che ci osservano. Vi ricordate quella scrittura in Romani 8 dove dice che la creazione è stata sottoposta alla vanità nella speranza, questa creazione spera di vedere in noi la realizzazione di questo disegno divino. Nel versetto 18 ci spiega il perché Dio ha fatto tutto questo e perché ci ha creato questo compito e ce l'ha affidato. Questo vuol dire che anche non c'è un posto dove non ci possiamo andare a nascondere. E perché? Nel versetto 18 dice: affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni sapienza, in particolare sopravanza ogni sapienza umana. E notate la parte finale, e affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Questo è lo scopo di Dio. Cioè Lui non vuole che noi restiamo così come siamo. Così come Lui non ha voluto che noi restassimo dentro il grembo di nostra madre. Prima ancora di essere la nostra madre incinta, dove eravamo? Eravamo nei lombi dei nostri rispettivi genitori, ma come eravamo? Eravamo molto diversi. C'era l'ovulo, c'era il liquido seminale, ma poi c'è stato l'amore ed è stato concepito un figlio. Ecco una trasformazione. E questa trasformazione ha richiesto 9 mesi perché nasca una nuova creatura. E noi siamo oggi dentro la Chiesa di Dio perché in primis nel carattere dobbiamo far sviluppare con l'aiuto di Dio lo stesso carattere di Cristo dentro di noi. La nostra mente deve trasformarsi nella mente di Cristo. Perché è impossibile che noi entriamo nel Regno di Dio e poi gli diciamo: Dio, facciamo sciopero perché questa cosa non mi piace. Non esiste nel Regno di Dio la contraddizione. Quindi, come si giunge ad avere la pienezza di Dio? Iniziamo una serie di sermoni per vedere come possiamo giungere e crescere nella pienezza di Dio. Si ottiene la pienezza di Dio mediante il cambiamento innanzitutto del nostro carattere e poi della nostra natura strutturale. Il nostro cambiamento è quindi indispensabile e di vitale importanza. Indispensabile e di vitale importanza. Cioè c'è gente, che dicevo prima, si accetta così come si è, e si trascina. Non è così. Per questo Gesù ha detto: io non sono venuto a mettere pace, io sono venuto a mettere spada. Noi siamo chiamati, a differenza di tutti, a una lotta, a un combattimento, a una guerra spirituale contro le tenebre del male. Perché come ha scritto l'Apostolo Pietro e come abbiamo letto, i nostri padri e antenati ci hanno tramandato un vano modo di vivere vano. Che significa vano? Significa perché vano? Perché alla fine moriamo. Alla fine moriamo. Che senso ha scoprire l'amore, innamorarsi, sposarsi, fare dei figli? Che senso ha morire quando la vita è l'opposto della morte? La vita vuole vita, la vita vuole gioia, la vita vuole felicità, la vita vuole futuro, non sofferenza, vecchiaia e morte. Questa società ha accettato tutto questo come normalità, ma non è normale. È il risultato del peccato. Quindi lo scopo di Dio è stato fin dal principio quello di convertire la natura del nostro carattere e del nostro corpo allo scopo di renderli completamente a sua immagine e somiglianza, simile a quella del suo figliolo Gesù Cristo. Quante volte voi avete letto che Cristo è l'immagine del Dio vivente? Cristo è l'immagine del Dio vivente. Noi dobbiamo essere l'immagine del Dio vivente. Io mi rendo conto, e vi metto in guardia da non esprimere questo al primo venuto, mi rendo conto che questo tipo di argomentazione ci fa prendere per pazzi dagli altri, perché hanno ucciso Cristo proprio per questo motivo, non per i miracoli e le guarigioni che faceva, ma proprio perché disse: io sono il figlio di Dio. Questa è una cosa, provate a dirlo voi a qualcuno: io sono il figlio di Dio. Quindi il credere in Dio, andiamo in Atti capitolo 2, in Atti capitolo 2, in Cristo non basta, perché anche Satana e i demoni credono nell'esistenza di Dio e di Cristo. La fede, il ravvedimento, il battesimo sono un inizio essenziale verso la conversione, ma da sole non bastano, da sole non bastano. Occorre lo Spirito di Dio in noi, occorre lo Spirito di Dio in noi. Ed è per questo motivo che Dio ispirò l'Apostolo Pietro durante la prima Pentecoste, in Atti 2, nel versetto 37, così come nostro Padre ha fecondato nostra madre, noi siamo stati generati nel grembo di nostra madre, allo stesso modo lo Spirito di Dio entra nel nostro spirito e lo feconda, e il nostro spirito comincia a cambiare. Quando parliamo di spirito non stiamo parlando di una parola soltanto o di un'idea, perché molti hanno difficoltà a capire cos'è lo spirito. Lo spirito è la mente di Dio, è l'energia di Dio. Lo spirito non solo la potenza, è chiaro che la mente di Dio è potente, ma è, contiene in sé tutto il pensiero, contiene, perché a monte di tutto, quando noi dicevamo l'altra volta in uno studio biblico, che il tetragramma, il nome di Dio, non indica una persona soltanto, non indica soltanto la persona di ciò che noi intendiamo dire quando usiamo la parola Dio, ma indica una condizione, che Dio è eterno, cioè l'eternità o l'eterno. Quindi, ed è ovviamente un'eternità dotata di volontà eterna, un proponimento eterno. Questa volontà eterna, lui la vuole? Vuole riempirla nella tua... Lui vuole che entri nel nostro spirito. Ed è un'energia vera e propria, molto più potente, infinita rispetto all'energia che può essere fisica, che noi abbiamo imparato a calcolarla con delle formule, le energie fisiche. Ed è la stessa energia che compone i corpi di chi chiamiamo Dio Padre e Dio Spirito. È un'energia che può attraversare i muri, che può trasformarsi in tutto ciò che Egli vuole e può trasferirsi dove vuole. Perché è la mente, quello che pensa, lo Spirito fa. Quindi abbiamo detto in Atti 2, nel versetto 37, dice: ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore. Questi sono tutti i pellegrini che nel giorno di Pentecoste, dalle loro rispettive nazioni, dove erano stati dispersi in diaspora, ora erano tornati per la loro fedeltà, erano tornati a Gerusalemme per celebrare la festa del Pentecoste. E l'Apostolo Pietro dice a loro, racconta tutto quello, cioè la storia del Cristo che era venuto il Messia e che aveva dato la vita per loro, per riscattarli dai loro peccati. E udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, da queste istruzioni: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, è per il perdono dei peccati e per ricevere il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi, non solo per voi, dice, ma anche per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi questo è chiaro. Andiamo adesso in Efesini capitolo 4. In Efesini capitolo 4, lo Spirito di Dio nell'uomo abilita l'uomo. Lo Spirito che Dio ha messo in noi ci abilita a conoscere Dio e poi anche a poco, man mano che lo conosciamo, ci abilita a pensare come Dio. Ecco perché è indispensabile ricevere il battesimo e ricevere il dono dello Spirito. E ci insegna, naturalmente, ci abilita a scrutare anche le cose profonde di Dio, cose che l'essere umano, anche chi sa andare sulla Luna e sa anche cose molto più di noi dal punto di vista umano, scientifico, tecnologico. Ma vedete, la scienza dell'uomo è fatta che ha costruito una torre di sapienza come la Torre di Pisa. Cioè, immaginate che la sapienza dell'umanità è come una torre di Pisa, che alla fine il baricentro esce fuori dalla base e questa torre crolla. Invece Dio non ci sta dicendo come andare sulla Luna, ma ci sta dicendo come costruire il fondamento che può, sulla quale, su quel fondamento può essere costruita una torre che è la Chiesa, che è l'umanità, quella che riceverà la pienezza di Dio e che avrà la vita eterna, non crollerà mai quella torre. Quindi dice in Efesini capitolo 4, nel versetto 22, dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Voi l'avete imparato questo, perlomeno avete questa voglia. E nel verso 23 dice: avete imparato anche a essere rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi noi ancora non siamo ovviamente figli di Dio, nati, risorti nel regno di Dio, però siamo ancora chiamati, siamo stati creati a immagine di Dio e in quanto tale dobbiamo essere anche nel carattere, perché sapete la stessa differenza che c'è tra la forma e la sostanza. Una cosa è la forma, l'immagine, ma noi siamo stati fatti ad essere somiglianti a Dio per poi essere anche nella sostanza come Dio, e che implica e chiama in causa la nostra mente, cioè la giustizia nella santità che procedono dalla verità. Né giustizia né santità procederanno mai dalla menzogna o da una religione sbagliata o da dottrine sbagliate. Andiamo in Atti capitolo 19. In Atti capitolo 19. In Atti capitolo 19, perché ovviamente che noi possiamo essere, come possiamo essere rinnovati nello spirito della nostra mente, per spezzare quella catena, quel modo vano che ci è stato tramandato dai padri. È possibile attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Molti dicono: io non mi battezzo perché ancora non mi sento degno, non mi sento preparato. A Dio dice: ma guarda, il giorno che tu mi dici che sei degno, io non ti battezzo, perché sei pronto ad essere battezzato proprio perché tu confessi di non essere degno, tu confessi di non essere preparato, confessi di non avere la pienezza di Dio. Difatti lo scopo del battesimo è iniziare a dare di Dio la possibilità di darci lo Spirito per riempirci della sua pienezza. Dice: ah, ma io ho questo vizio, ho questa debolezza, non mi sento di chiedere il battesimo. E ribadisco, proprio perché ce l'hai questo problema, devi chiedere il battesimo, che ti verrà dato mediante l'imposizione delle mani di ministri fedeli di Cristo che a loro volta lo hanno ricevuto, questo Spirito Santo, in virtù della loro fede e obbedienza alla verità. Tanti si autoleggono e si battezzano da sé. Per esempio, una signora una volta, qualche anno fa, mi ha telefonato: "Sai, io mi sono battezzata". "Ma che ti hai battezzato?" "No, mi sono battezzata io". Si è immersa nell'acqua. In Atti capitolo 19, versetto 1, in Atti capitolo 19 vediamo che ci deve essere un'investitura, ci deve essere la chiamata da parte di Dio nella persona che chiede il battesimo. Ci deve essere anche un'investitura da parte di chi officia il battesimo. Difatti, nel versetto 1 dice: "Mentre Apollo era a Corinto, l'Apostolo Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso e trovati là alcuni discepoli o credenti, disse loro: 'Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto?' E quelli risposero: 'Ma noi non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo.' E disse loro: 'Con quale battesimo dunque siete stati battezzati?' Essi risposero: 'Con il battesimo di Giovanni Battista.' E allora, nel versetto 4, Paolo disse: 'Giovanni si battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè Cristo Gesù.' E allora loro, nel versetto 5, udito questo, furono battezzati con lo Spirito Santo nel nome di Gesù. Attraverso il suo Spirito Santo, il Dio ci renderà in grado di rivestirci dell'uomo nuovo che è creato secondo Dio nella vera giustizia e santità. Il suo scopo è quello di cambiarci, di convertirci dall'interno nel cuore. Ricordiamolo sempre questo. Andiamo in Filippesi. In Filippesi capitolo 1, in Filippesi capitolo 1, dove dice nel versetto 12: "Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, cioè con umiltà. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Difatti, quando è assente Dio, la natura umana tende a fare le cose che dice tanto gli altri non mi vedono. E c'è l'illusione che di dimenticare la presenza di Dio è lì è quando noi sbagliamo. Ora, quando ci adoperiamo a tale compimento? In che modo noi possiamo adoperarci a tale compimento? È una collaborazione tra ognuno di noi e Dio. Noi ci adoperiamo quando riconosciamo fondamentalmente due cose, perché poi possono essere di più, ma fondamentalmente due cose. Primo, quando riconosciamo di non essere davvero buoni. Allora iniziamo ad adoperarci al compimento della nostra salvezza. Quante persone si ritengono buone, generose, brave? Dice: "Ma io non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato". È vero, però non è importante solo quello che tu hai fatto o quello che tu non hai fatto. Quello di cui ci dobbiamo ravvedere e quindi dove noi dobbiamo adoperarci per cambiare e compiere questa pienezza di Dio in noi, che poi è progressiva, è in questo, non in quello che abbiamo fatto o quello che non abbiamo fatto, ma quello che siamo o quello che potremmo essere. Cioè, che cosa c'è stata nella nostra testa, che cosa frulla nel nostro cervello. Cioè, noi come viviamo? Viviamo negativamente, abbiamo sempre pensieri distruttivi, abbiamo sempre, anche se poi veniamo in chiesa, però c'è chi è sempre ansioso, c'è chi è sempre depressivo, c'è chi è. Invece, Dio vuole cambiare, trasformare la nostra mente. Quindi non è importante ciò che facciamo o ciò che non facciamo. È vero, tu non hai mai rubato in vita tua, non hai mai ammazzato una persona. Ma hai mai conosciuto Dio? Hai mai fatto vivere la mente di Dio nella tua mente? Ma se tu vivi questo, il giorno in cui in te vive questo, allora dentro di te, nel tuo cuore, si emana da te una luce tale che anche se tutti ti sputano addosso, tu sei Dio. Se tu dici, Signore, perdonali perché non sanno quello che fanno, tu vedi la cosa da un punto di vista completamente diverso, completamente da un punto di vista di salvezza. Quindi vediamo. Che no, ecco perché dice che la legge non ha lo scopo di salvarci, ma ha lo scopo di indicarci la via. Ma una volta che noi siamo arrivati a destinazione, cioè a Dio, noi dobbiamo far vivere i sentimenti di Dio dentro di noi. L'altro modo per adoperarci a tale compimento è quando chiediamo a Dio di rialzarci da dove siamo caduti. È chiaro che noi cadremo tante volte. Lo sappiamo, siamo onesti e quindi sappiamo che siamo imperfetti e scivoliamo e che da soli non ce la facciamo. Qual è il modo più adatto per compiere, adoperarci a compiere questo scopo divino in noi? Rialzandoci. Se siamo caduti 1.000 volte, 1 miliardo di volte, rialziamoci. Non facciamo l'errore di Giuda che si andò a suicidare, pensando che Dio non l'avrebbe mai perdonato. Perché Dio, quando ci ha chiamati, sapeva che eravamo neri, neri, non neri come il nero d'Africa, neri, cioè completamente ignari, ignoranti e anche estremamente peccaminosi, maliziosi. Lo sapeva. Quindi, dal momento in cui inizia questo processo, c'è solo da migliorare, non c'è da andare indietro. Quindi, la prospettiva è bella, la prospettiva è meravigliosa. Andiamo in Romani capitolo, anzi scusate, in Marco 2, oppure in Romani capitolo 3, scusate, così. Voi sapete benissimo, mentre cercate Romani capitolo 3, che Gesù una volta ha detto: non i sani hanno bisogno del medico, perché io sono venuto non per chi si ritiene sano, sono venuto per chi ha bisogno del medico. E quindi. Ovviamente Gesù ha voluto dire che era venuto per chiamare al pentimento i giusti, i peccatori. Guai per chi non si sente tale. Vuol dire che ancora non ha nemmeno iniziato quel processo. In Romani capitolo 3 Dio afferma che tutti, ma proprio tutti i figli degli uomini hanno peccato e sono malati, siamo malati di morte. Dobbiamo spezzare questa catena, questo modo vano di vivere. E lo dobbiamo spezzare questo modo vano di vivere adesso, in questa vita, se vogliamo l'altra vita. Il Romani 3 dice: che dire dunque? Noi siamo forse superiori al resto del mondo che stiamo dicendo queste cose? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, e io potrei aggiungere membri di chiesa e non membri di chiesa, siamo sottoposti al peccato. Come scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Ma nel momento in cui noi cerchiamo Dio sinceramente, allora le cose cominciano a cambiare. In Romani capitolo 5, andiamo in Romani capitolo 5, alcuni, un paio di capitoli più avanti, dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata pure la morte nel mondo. E così la morte è passata a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Questo è il vano modo di vivere che abbiamo ereditato. Non è normale invecchiare, non è normale morire, perché la vita anela, grida, desidera ardentemente la vita. La vita nasce dalla vita. La vita non nasce da ciò che è morto, come insegna la teoria dell'evoluzione. La vita genera vita. In secondo Pietro, andiamo in secondo Pietro, mentre lo cercate, spiego che Dio vuole togliere questa impurità nel nostro corpo come nella nostra mente. Infatti la Bibbia spiega perché l'essere umano ha così disperatamente bisogno di una guarigione, oltre che corporale, anche spirituale, e in noi Dio la sta facendo in primis spirituale. Essa spiega anche come può avvenire quella guarigione. Rivela gli sforzi di Dio per guarire i difetti del carattere che noi etichettiamo generalmente come natura umana. E la Bibbia spiega l'origine dei nostri problemi comportamentali, spirituali e la loro soluzione secondo il proposito eterno amorevole di Dio. In secondo Pietro, nel capitolo 1, a cominciare dal versetto 3, dice che la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, o l'amore perfetto, l'agape, mediante la conoscenza di colui che ci è chiamato con la propria gloria e virtù. Naturalmente tutto inizia con la conoscenza, perché senza conoscenza questo processo non può nemmeno avviarsi. Quindi l'Apostolo Pietro precisa che attraverso queste cose, quali cose? Attraverso la conoscenza di Dio, del dono della vita eterna, che è lo Spirito Santo, dell'amore e della pace che egli stesso ci ha per sua grazia elargito, attraverso queste cose, Pietro dice, ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. E quando dice promessa, sì, promessa, campa, spera che Dio spera. Le promesse di Dio sono assoluta certezza. Dio non promette una cosa che poi non mantiene. Noi non manteniamo le promesse, ma Lui le mantiene. Quindi dice le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipe della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. E il mondo è schiavo delle concupiscenze. Difatti tutto il commercio mondiale si basa sulle concupiscenze. Concupiscenza è un desiderio sfrenato. Ah, quello ha un bel vestito, quello ha una bella macchina, ora me ne compro una anch'io, una migliore. Quindi non è un'impresa facile. Andiamo sempre, siamo in secondo Pietro, non è un'impresa facile perché anzi è impossibile senza l'aiuto del nostro medico, colui che ci ha creati. Per una guarigione totale del nostro carattere occorre intensificare la terapia. Occorre che nella nostra vita si adempi quanto descritto nel versetto 2, sempre di questa epistola di Pietro. Cosa c'è scritto nel versetto 2? Notate, occorre che grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio. Quindi parlo di terapia intensificata, occorre che grazia e pace ci sia moltiplicate, quindi dopo il battesimo non ci possiamo fermare, dobbiamo far sì che la grazia e la pace di Dio ci venga moltiplicata nella conoscenza di Dio e di Gesù. Che cosa significa? Non nella conoscenza di Buddha o nella conoscenza di Maometto o nella conoscenza di Carmelo Anastasi, ma nella conoscenza di Dio e di Gesù. Che significa conoscere Dio, conoscere Gesù? Non significa soltanto conoscere ciò che Lui ha fatto, significa entrare nella mente di Dio. Io posso dire che conosco mia moglie e non posso dire di conoscere mia moglie in modo totale, nonostante 48 anni. E lei non può dire la stessa cosa. Eppure abbiamo vissuto insieme, giorno dopo giorno. Lo stesso procedimento deve avvenire fra noi e Dio. Dio riesce a farsi conoscere molto di più di quanto noi possiamo conoscerci fra di noi. Tant'è vero che fra di noi ci sono simpatie, antipatie, paure che non dovrebbero nemmeno esserci. Quindi queste cose Dio le dice a coloro che hanno ottenuto la vera fede nella giustizia e nel suo unigenito figliuolo, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Quindi, cosa significa? Come può ciò avvenire, questa moltiplicazione di conoscenza in Dio, conoscenza intima della mente di Dio? Avviene adoperandoci al compimento della nostra salvezza con timore e tremore, cioè con umiltà, imparando a spogliarci del nostro vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e imparando ad essere rinnovati nello spirito della nostra mente. Sono scritture che conosciamo, ma che non fa mai male ripetere affinché non si dimentichino. Quindi due parole chiave in questo contesto, adoperatevi e imparate, imparate e adoperatevi, mai smettere di imparare. Io alla mia età ancora imparo, imparo. Per l'uomo carnale questa è un'impresa impossibile. Andiamo in Romani 8, in Romani 8, ci stiamo avviando verso la conclusione. In Romani 8, nel capitolo 7. Notate come noi siamo nati e cresciuti e come invece da quando camminiamo con Dio e cerchiamo di conoscere Dio e Dio opera in noi, quale differenza c'è? Nel versetto 7, Romani 8, versetto 7, dice: per questo la mente controllata dalla carne, perché prima eravamo controllati dalla carne, dagli impulsi carnali, dai cinque sensi, vista, tatto, gusto. Eravamo dominati dai cinque sensi, ma dice la mente controllata dalla carne è nemica di Dio, è inimicizia contro Dio, è nemica di Dio, perché notate bene, non è sottomessa alla legge di Dio. La carne da sola, che non ha ragione, non ha consapevolezza. La mia carne, se mi taglio un dito, non è che il dito dice a chi la taglia perché mi stai tagliando. No, allora non ha consapevolezza, quindi non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Non può essere. Tant'è vero, se io mi taglio le unghie, quando voi vi tagliate le unghie, per fare un esempio, le unghie non è consapevole della legge di Dio. Dice, per questo dice, non può, no, neppure può esserlo. Però dice nel versetto 8, dice che quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Cioè, quelli che non hanno questi pensieri, che sono esclusivamente corpo fisico e vivono solo per mangiare, vivere dei cinque sensi, vista, gusto, tatto, vivono solo dei cinque sensi, ovviamente non possono piacere a Dio, perché sono come gli animali. Per l'uomo carnale è impossibile salvarsi da sé. Quindi per diversi fattori c'è la debolezza del corpo, a causa del peccato, il virus mortale con il quale siamo nati, l'ignoranza, l'inganno, la debolezza della mente che è un filtro distortore per noi. Quindi siamo legati, siamo incatenati da queste debolezze quando nasciamo e cresciamo, dai nostri impulsi, dai nostri desideri carnali, fin dalla nascita. Non parlo di desideri carnali legittimi come l'amore tra marito e moglie, come l'innamorarsi, eccetera. No. Parlo di quei desideri carnali disordinati che creano infelicità per sé e per gli altri, senza però alcuna conoscenza né la forza né l'autocontrollo per superare e vincere tutte queste cose. Difatti, le fonti che ci influenzano sono le debolezze e le imperfezioni ereditarie, sono la cultura della famiglia nella quale noi cresciamo, la cultura della società. Gli istinti carnali, i cinque sensi, le sue fantasie, i suoi ragionamenti, l'influenza quotidiana del seduttore del mondo e dei suoi demoni. Quindi un mix di qualità cattive che vanificano le qualità buone che Dio ha dato a noi, a sua immagine e somiglianza. Torniamo in Romani capitolo 8, in Romani capitolo 8, dove desidero per concludere e condividere con voi questa scrittura di Romani, un po' lunghetta, ma ne vale la pena, perché ci infonde una bellissima speranza che è certezza assoluta. Romani 8, dal versetto 9. Dice che se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a lui. Se Cristo è in voi invece, certo il corpo è morto, il corpo farà il suo processo di invecchiamento a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia, cioè siamo proiettati verso la vita eterna a motivo della giustizia che noi stiamo imparando a vivere. Nel versetto 11, e se lo spirito di Dio, di colui che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti risusciterà anche voi, perché vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito, cioè che abita in voi. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, cioè noi non dobbiamo dire ma che me frega dello spirito di Dio, intanto io mi godo la vita, come si suol dire, come molti dicono. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma subirete la seconda morte, perché resterete schiavi di tutti questi impulsi. Ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete anche nel mondo a venire in eterno, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Essere figli di Dio significa essere curati direttamente da Dio. Lui si prende cura di ciascuno di noi, ogni istante, nonostante le prove più svariate, e le prove servono a foggiare il nostro spirito, a provare il nostro spirito. Quindi in Romani 8 sempre, dal versetto 15, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, invece avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridate o potete gridare padre, potete chiamarlo Abba, cioè papà. Quindi annulliamo noi tutti i nostri avi, il modo vano tramandato dai nostri genitori e dai nostri avi, per poter chiamare Dio papà. Significa annulliamo tutta questa catena. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Quindi da quel momento in poi il DNA nostro sarà totalmente cambiato, finalmente. Da bruchi diventeremo farfalle. Chi di noi non ama le farfalle, come sono belle? Sembrano degli angeli in miniatura. In conclusione, fratelli, ecco qual è il piano di Dio. Il perché l'agnello di Dio è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. E come abbiamo letto all'inizio di questo sermone, concludo citando le parole dell'Apostolo Pietro, dove dice: diletti, non vi stupite dalla fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasiché si avvenisse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui voi partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria voi possiate in quel giorno meraviglioso rallegrarvi ed esultare in Dio Cristo, nostro Signore e Creatore.